Esiste una regione tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la dimensione dell'immaginazione, è una regione che potrebbe trovarsi ai confini della realtà.
Radiofonica presenta Kaboom! Kaboom! Kaboom!
Ritrovati su radiofonica.com con Kaboom, lunedì 8 settembre, sempre con la sottoscritta Francesca Quaglietti e qui al mio fianco l'ospite della serata, Angelo Moretti.
Salve.
Critico in qualità di critico d'arte e filosofo.
Appassionato d'arte.
Ah, oh, perfetto, ok. Puntata dedicata questa sera al Giappone, paese per cui ho sempre nutrito una profonda attrazione e che spero anche magari di visitare un giorno, e poi cresciuta un po' come tutti anche a pane e cartoni animati, che non erano quelli dei Disney come invece è accaduto per molti. Quindi si parlerà di loro, del loro immaginario incredibile, così anche lontano da quello occidentale, quindi dei loro anime e dei loro manga. Gli anime sono le produzioni relative ai disegni animati, e poi brevemente anche di musica assolutamente sconosciuta, ecco, alle nostre orecchie, e poi anche di cinema, ma veramente molto rapidamente, appunto, di un popolo che è davvero incredibile, secondo me, uno dei più originali e ricchi di spunti creativi. E fateci compagnia quindi per l'intera serata, vi chiedo anche di farvi anche un po' di coraggio, perché questa ora e mezza sarà interamente scandita da musica made in Japan.
Hibike kashan, tatake kashan, kudake kashan. Uwasa ni kikoeta sugoi yatsu, kick attack, denko punch. Umare kawatta fujimi no karada. Gundan taosu made moeru ikari o buchikamase Rinda Jet Shinzo ningen kashan 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 Arashi yobu yo na sugoi yatsu Punch attack, 流星kick Aku wo osorenu fujimi no otoko Andoro gundan taosu made Tetsu no toride o tsuki yabure Thunderka Shinzo ningen kashan Kashan, kashan Hibike kashan, tatake kashan, kudake kashan. Kaminari saku yo na sugoi yatsu, pulsar attack, flying drill. Jigoku ni hidomu fujimi no kokoro. Andoro gundan taosu made Gatsu fight da tsuki susume Fender Green Shinzo ningen kashan Kashan, kashan
Si comincia proprio da uno dei prodotti più rappresentativi del Giappone in Occidente, gli anime, termine che deriva da quello inglese animation, che indica appunto tutti i disegni animati prodotti in Giappone. Una brevissima storia, come è mio solito annoiarvi, quindi. Il primo disegno animato, la prima proiezione di disegno animato si ha in Giappone nel 1917, mentre nel 1932 viene realizzato il primo disegno animato sonoro, in ritardo di 5 anni rispetto agli Stati Uniti. Ma la vera responsabile della rivoluzione commerciale e creativa che diede una spinta all'animazione giapponese fu la televisione. Alla fine degli anni 60 c'è Osamu Tezuka, già popolarissimo mangaka e ormai famosissimo anche da noi, che comincia ad occuparsi di animazione. Si diffonde questo mezzo comunicativo, Tezuka si interessa alle potenzialità notevoli offerte da questo medium e alle tecniche, alla potenzialità delle tecniche d'animazione, e lo spinge quindi a proporre in TV le sue storie disegnate, che avevano già rinnovato all'epoca il fumetto giapponese con personaggi nuovi, vicende complesse e una narrazione visiva moderna e quasi cinematografica. Così nel 63 abbiamo la prima serie animata, che è Astro Boy, firmata Tezuka, Osamu Tezuka. Nasce così il ragazzino dotato di superpoteri che darà il là, sarà il primo, il capostipite di una lunghissima serie di cartoni animati che conquisteranno poi l'Occidente. E finalmente Tezuka riesce anche a scrollare di dosso dall'animazione nipponica i cliché favolistici ancorati all'animazione occidentale, in particolar modo a quella disneyana. Nel 65 realizza un'altra serie di grande successo, si tratta di Kimba e il leone bianco, che probabilmente è la fonte di ispirazione, quindi si può parlare anche di un mini plagio, la fonte di ispirazione del Re Leone disneyano. Sugli schermi comunque parliamo anche di come l'Italia, di come l'Occidente è venuto a contatto con questa nuova e stranissima per noi realtà, abituato al linguaggio cinematografico della Disney. Sugli schermi italiani abbiamo il boom dell'anime tra il 1975 e il 1933. Invadono in questo periodo la TV quasi un centinaio di cartoni animati giapponesi, ed è proprio la grandissima varietà di titoli e temi, ma soprattutto direi il bassissimo costo con cui vengono acquistati dal Giappone, che favoriscono la diffusione dei cartoni animati nei paesi occidentali. Ed il primo genere ad affermarsi in Italia e non solo è sicuramente quello fantascientifico, quello dei combattimenti spaziali, che si conosce grazie alla matita di Go Nagai. Nel 1973 nasce ad opera di questo autore Mazinga Z, che è il capostipite del genere.
Mazinga Z! Agganciamento!
Ryo, un mostro meccanico!
Raggio termico!
Formazione di mostri combattenti di Micene in avvicinamento!
Jet Scrander!
E lo seguiranno negli anni Gigrobo d'acciaio del 1975 e Goldrake, oppure Atlas Uforobo, sempre del 1975, sempre usciti dalla matita, anzi, di Nagai. E come non ricordare chi non si ricorda quelle sigle che sono rimaste veramente immortali, e però ti fa venire anche ti fanno anche venire la curiosità di sapere come erano quelle originali. Cioè, quelle quelle italiane hanno ripreso effettivamente il motivo dell'originale, oppure ci sono state dei nuovi arrangiamenti? Quel jig cuore e acciaio che è tanto cantato e che tutti ricorderete, e che faceva così.
Fuori ragazzo laggiù, vola tra lampe di blu, corre in aiuto di tutta la gente dell'umanità. Fuori e va.
Questo è quello originale.
Bam 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 bam, 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 bam 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 だ。凍ってつじく。
Direi fedelissima la nostra sigla italiana. Abbiamo ascoltato la versione live e avete potuto anche sentire i coretti del pubblico in sottofondo. E ora vediamo anche come il successo degli anime, dei cartoni animati, dei disegni animati, ha permesso la nascita di prodotti differenziati che non fossero rivolti soltanto ad un pubblico infantile, ma che abbracciassero i gusti di ogni fascia d'età e status sociale. Questo è importantissimo, perché ha nobilitato il Giappone, ha nobilitato, diciamo, il fumetto, cosa che magari non è avvenuta in Italia, è considerato un genere un po' di serie B o soltanto di nicchia per pochi appassionati. Troviamo così per la prima volta sul mercato serie concepite appositamente per fasce specifiche di pubblico. Troviamo quindi i manga che si suddividono ad esempio in Kodomo, che sono i manga per bambini, manga o anime per bambini, per capirci c'è Doraemon, Amtaro, la magica Doremi, oppure troviamo gli shogo manga, che sono quelli shogo manga e gli shonen manga sono quelli per adolescenti, indicativamente tra i 10 e i 18 anni. Gli shogo sono quelli per le femminucce, quindi abbiamo Lady Oscar, Candy Candy. Gli shonen, che invece trattano di sport, calcio, fantascienza col supereroe robottone, sono quelli dedicati ai ragazzini. Poi abbiamo anche per gli over 18, il genere chiamato seinen, che tratta invece tematiche più complesse, con una grafica spesso ricercata. E posso fare degli esempi, ecco, cioè Vagabond, Akira, Berserk, 20th Century Boys e moltissimi altri. Poi arriviamo al genere riservato alle donne adulte, che si chiama la Yosei. Poi c'è lo Jidaimon, spero di pronunciarlo bene, ma è quasi impossibile, che sono i manga storici. Abbiamo i Suiri, che sono i criminali polizieschi. Poi abbiamo anche quelli, ad esempio, i Yaoi, che sono i manga focalizzati sulle relazioni omosessuali, quindi tra protagonisti maschili, oppure anche quelli incentrati su relazioni lesbo, che abbiamo gli Yuri, oppure gli Hentai, i noti Hentai, che sono gli anime, i manga o anche i videogiochi e riviste a fumetti con espliciti contenuti pornografici. Quindi ne abbiamo veramente per tutti, poiché questo tipo di letteratura, se così anche può essere definita, ha un ruolo culturale ed economico veramente rilevante nel Giappone. È considerato il manga un vero e proprio mezzo espressivo, non meno degno appunto della letteratura, del cinema e di altre forme di comunicazione per un pubblico adulto. Subito vi faccio ascoltare questo mio piccolo amarcord personale che mi autodedico, la sigla iniziale della Lady Oscar giapponese, che è uno degli shogo manga più famosi e toccanti che hanno accompagnato l'infanzia di queste di intere generazioni di bimbe tra gli anni 70 ed 80. Vediamo ora con Angelo come la tradizione giapponese del disegno si esprime fin dall'antichità, con, diciamo, con narrazioni, ecco, illustrate che possono considerarsi gli antenati dei moderni manga. E per l'esattezza, credo, se non mi sbaglio, che il termine manga fu coniato proprio da Hokusai nel 1814. Ho delle fonti.
No, in realtà manga indica non l'opera di un pittore in particolare, indica un genere.
Ah, ok.
Manga vuol dire disegni di soggetto vario che servono a livello didattico per far sì che altri disegnatori possano imparare a disegnare quegli stessi oggetti. Quindi i manga sono una serie di appunti ad uso proprio pedagogico e possono riguardare di tutto. Ci sono dei quaderni di manga dove ci sono disegnati degli oggetti di casa, oppure dei ballerini, degli animali, qualsiasi argomento.
Nello specifico, Okusai però credo abbia fatto anche un testo intitolato manga con degli
Noi associamo i manga Okusai perché quando i manga iniziano a diffondersi in Occidente, quindi nella seconda metà dell'Ottocento, è in particolare un libro di manga di Okusai che viene consultato dai pittori e dalla cultura della seconda metà dell'Ottocento. Quindi associamo il termine manga a Okusai, ma in realtà i manga prima ancora di Okusai erano stati realizzati anche da altri pittori, insomma.
Capito. E Okusai in questo senso con che rilevanza si pone sul panorama pittorico giapponese e come precursore appunto di questa forma di comunicazione moderna?
Beh, diciamo che l'influenza di Okusai parte con questa diffusione dei manga. C'è stato un pittore francese che era Félix Braquemont che si vantava di essere stato il primo a scoprire questo libricino di manga Yokusai, lo faceva vedere un po' a tutti i pittori della Parigi di quegli anni, insomma. Poi esplose il cosiddetto giapponismo, come adesso c'è la moda, magari a volte ricompare la moda del Giappone. Nella seconda metà dell'Ottocento a Parigi c'era la moda del giapponismo, che non era in realtà una moda, era un ritrovare in alcuni pittori giapponesi e in particolare in Okusai una sintonia, diciamo così, spirituale e artistica, per cui da Van Gogh ad altri pittori della seconda metà dell'Ottocento, anche Manet stesso.
Quindi l'impressionismo influenzò
l'impressionismo in particolare modo. Guardò con occhi attenti a questo grande pittore giapponese che era Okusai, insomma.
Quale opera, diciamo, ci consiglia anche per avvicinarci a questo
Dunque,
autore?
Premetto che Okusai ha prodotto migliaia di opere di tantissimi tipi diversi, dalle illustrazioni per i libri, illustrazioni per poesie, manga, paesaggi, anche addirittura fece delle performance, forse è stato uno dei primi a fare delle performance. Nel 1805 fece una performance con un pennello enorme fatto di canne e dipinse in una superficie di 350 metri quadrati la figura di uno dei patriarchi dello Zen, e poi a un certo punto, in maniera un po' spettacolare, questa superficie fu innalzata e agganciata a una struttura, a un'impalcatura, e tutti i presenti videro che c'era disegnato appunto questo patriarca Zen. Quindi è stato un precursore anche dell'arte performativa, diciamo
performativa,
così.
Performativa, cioè di questa fusione tra le arti, ecco,
sì,
tra il visivo e il teatrale.
E anche dell'happening, forse.
Dell'happening, certo.
Comunque quello che volevo dire brevemente su questa influenza sull'Occidente è che probabilmente questi artisti della seconda metà dell'Ottocento vedevano in Okusai un grande maestro al di fuori degli schemi, nel senso che questa pittura di fine Ottocento, della seconda metà dell'Ottocento francese, punta a liberarsi dagli schemi dell'Accademia e delle vecchie accademie, quindi da una pittura che si è ingessata in degli schemi rigidi. E quindi in questo autore, che era in grado di disegnare guardando la natura, guardando gli animali, le figure umane, i paesaggi, sempre con la stessa passione, con la stessa analiticità, con la stessa attenzione, vedevano una fonte di rinnovamento anche per la propria pittura, di superamento di quegli schemi che ormai erano ingessati, erano anchilosati, diciamo. Questo è un po', secondo me, il segreto dell'influenza, la chiave di lettura dell'influenza di Okusai in Occidente, sì.
Anche perché lui era realizzatore di opere, si era focalizzato su un genere chiamato ukiyo-e, se
sì, l'ukiyo-e è il genere in realtà da cui lui parte.
Tradotto sarebbe il mondo
delle forme fluttuanti, sì. E lui inizia con questo genere, poi si amplia un po' a 360 gradi e produce tantissime opere di tipo anche diverso, insomma. E, per esempio, furono famosissimi in Occidente i paesaggi e in particolare le vedute dedicate al Monte Fuji, che è un monte sacro in Giappone, le 32 vedute del Monte Fuji e poi le 100 vedute del Monte Fuji, che sono una serie più tardi in bianco e nero. E per esempio Debussy, quando pubblicò il suo poema sinfonico Le Mer, volle la grande onda di Okusai, che era una di queste vedute del Monte Fuji, come frontespizio dell'opera, e dichiarò che comunque Okusai lo aveva influenzato per la composizione di questa sinfonia.
ti posso leggerti una frase, certo, che detta da Okusai a, non so, intorno agli 80 anni. Dall'età di 6 anni ho la mania di copiare la forma delle cose e dai 50 anni pubblico spesso disegni. Tra quel che ho raffigurato in questi 70 anni non c'è nulla degno di considerazione. A 73 ho un po' intuito l'essenza della struttura di animali ed uccelli, insetti e pesci, della vita di erbe e piante, e perciò a 86 progredirò oltre. A 90 ne avrò approfondito ancor più il senso recondito e a 100 anni avrò forse veramente raggiunto la dimensione del divino e del meraviglioso. Quando ne avrò 110, anche solo un punto o una linea saranno dotati di vita propria.
Sì, questa è una frase che divenne famosissima perché era legata al frontespizio di una delle opere di Okusai, credo proprio le 100 vedute del Monte Fuji. E c'è un po' l'essenza della sua arte, nel senso che Okusai è stato a volte amato per lo spirito realistico, quindi per l'adesione alla natura. Altre volte per quello fantastico, per la capacità di trasfigurare la natura. Queste due componenti in realtà sono in equilibrio in Okusai, cioè l'elemento dello stile, quindi l'elaborazione formale, si aggancia sempre all'osservazione diretta, per cui in Okusai troviamo dei particolari disegnati con un realismo impressionante, però poi in generale tutto è trasfigurato con il senso di una linea molto musicale, molto elegante e così via. E quando dice nel finale di questo brano che vorrebbe raggiungere una tale maestria da far sì che ogni linea avesse vita propria, dichiara che comunque non è un pittore realista nel senso un po' volgare del termine, non ricopia la realtà, non è un realismo come Mimesi, vuole che la linea assuma in sé la stessa vita della realtà senza fotografarla in maniera pedissequa, insomma.
Ma e poi vedersi anche in questa fase evolutiva a 73 anni è ammirevole,
sì,
visto che
lui non arriverà a 110.
No,
quindi
non arriverà a 110. No, arriverà
perché
a 89
anni.
89 anni.
89 anni.
Quindi, vabbè, mancava un paio di traguardi,
sì,
un paio di tappe. Che
però
si era
un autore che ha prodotto tantissimo anche in vecchiaia, anzi, nell'ultimo decennio ha prodotto più che in qualsiasi decennio precedente della sua vita. Quindi quasi una creazione febbrile, diciamo, nei periodi della vecchiaia, insomma. Che possiamo aggiungere di Okusai? Io è un autore che amo molto, e quindi vi consiglio magari anche di fare un giro su internet, si trovano molte immagini relative ai suoi quadri, sono di tanti generi diversi, bellissimi, oltre ai paesaggi, per esempio dedicati al Giappone, alle cascate, perché c'è una serie dedicata alle più famose cascate giapponesi, ci sono anche i famosi disegni erotici di Okusai. E questo dell'erotismo è un tema a cui ti collegavi anche tu, no? Quando dicevi che appunto nei fumetti giapponesi l'erotismo è uno dei filoni importanti. E Okusai ha dedicato a questi disegni erotici molte serie meravigliose, dove rivela anche qui una analiticità impressionante anche nel descrivere le parti intime, diciamo così, dei personaggi, insomma. Però sono anche qui una dimostrazione di come l'attenzione al particolare riportato in maniera proprio realistica è combinata con questa eleganza estrema della linea che ricorda un po' il tardo gotico italiano, per esempio, un fenomeno in realtà europeo, non tanto italiano, di fine 400, dove c'era questo gusto per la linea sinuosa, no? Parliamo di Gentile da Fabriano, di Pisanello, per chi conosce un po' la storia della pittura. E quindi ecco, insomma, io il mio consiglio è
per
chi ci sta ascoltando
anche dal vivo,
sì,
magari,
mostra, oppure anche di ricercare delle immagini, perché è un autore poi così ricco che ognuno ci può trovare qualcosa di interessante, insomma.
Perfetto, ora andiamo ad ascoltarci Karu Itada ad accompagnare musicalmente l'immagine della grande onda.
Thank you. Com'è bella questa foresta.
Otada, una cantautrice giapponese che fin dal suo debutto detiene il record di album più venduto nella storia del Giappone ed è addirittura costantemente presente da anni nella top 50. Questo per dirvi magari le curiosità legate ai brani che poi andiamo ad ascoltarci, perché ecco, è interessante anche saperle. E continuiamo a parlare di anime. Il successo e la popolarità di questo genere è dovuto soprattutto e anche al lungometraggio d'animazione che ha avuto il contributo veramente di grandissimi autori, ha prodotto film animati di altissima qualità, diversificandosi tecnicamente dalle serie animate, perché era presente un maggior realismo rispetto alla televisione, grazie naturalmente soprattutto al budget più elevato che era a disposizione. Sul mercato internazionale del cinema fu Akira nel 1988 di Katsushiro Otomo il primo responsabile del boom giapponese. Ambientato brevemente, vi do una trama. Ambientato nella Tokyo del 2030, che è stata ricostruita dopo un conflitto mondiale, Akira è diciamo un mix di giovani motociclisti sbandati, rivolte cittadine ed esperimenti segreti condotti dall'esercito. È un lungometraggio veramente innovativo che vanta un'animazione impeccabile, sottolineata anche da una colonna sonora martellante e angosciante, perché si possono definire così anche le immagini stesse del film, incisive e angoscianti, che riescono a trasmettere in pieno l'incubo dell'atomica ed il malessere anche generazionale che accompagna i giovani protagonisti. Notevole da un punto di vista tecnico, molto ermetico nella storia, perché tratto anche questo dall'omonimo manga di Otomo, e naturalmente magari è stato necessario fare dei tagli. Poi continuiamo, andiamo avanti con Ghost in the Shell, Lo spirito nel guscio, altro consiglio che vi do. cinematografico del 1995. Questi non è soltanto una storia del cinema d'animazione giapponese, ma è proprio dei consigli che mi sento di darvi di visione. Diretto da un altro maestro dell'anime, Mamoru Oshii, Ghost in the Shell del 95. Ma il riconoscimento del cinema d'animazione giapponese in Occidente è comunque, soprattutto ultimamente, principalmente legato alla produzione dello studio Ghibli ai nomi di Hayao Miyazaki e Isao Takahata, che hanno prodotto, realizzato degli autentici capolavori che io vi straconsiglio, da Nausicaa della Valle del Vento del 1984, tratto dall'omonimo manga disegnato da Miyazaki, passando per Laputa, il castello nel cielo, per Il mio vicino Totoro dell'88, per La principessa Mononoke del 97, altro capolavoro che affonda le radici in un'epoca, in una sorta di medioevo giapponese, un'epoca difficile e violenta, e per arrivare alla Città incantata del 2001, che porterà poi Miyazaki al consolidamento proprio della fama internazionale, ricevendo l'Orso d'Oro al Festival di Berlino nel 2002. Il tema, uno dei temi che predilige questo regista straordinario di animazione, prima di tutto disegnatore, è il tema ecologico, quindi la difesa, la difesa dell'ecosistema, che affronta in quasi tutti i suoi lungometraggi. La terra, che nell'immaginario giapponese, oltre a rappresentare proprio fonte di vita, è essa stessa un essere vivente, e è questa, diciamo, la terra del contadino, che racchiude la possibilità di sopravvivenza, che accoglie gli antenati. Quindi la terra è anche il passato, è anche la madre di tutti.
Com'è bella questa foresta. I cinghiali attaccheranno la città del ferro.
Ormai nulla può fermarli. Gli alberi gridano quando vengono uccisi, ma gli umani non possono udire i loro gemiti. Io ascolto la foresta che si lamenta mentre il proiettile che ho in corpo mi divora le carni, e penso a quella donna crudele e al momento in cui potrò saltarle addosso e sbranarla.
Maru, gli uomini impareranno a rispettare la foresta. Dobbiamo impedire lo scontro.
Gli umani sono decisi alla battaglia. Le loro armi stermineranno tutti gli animali.
Che ne sarà, Disan? Non vorrai portarla a morire con te?
Come gli altri umani, sai pensare solo a te stesso. San è figlia mia e di questa foresta. E quando io e la foresta moriremo, anche lei morirà.
Devi lasciarla andare via. Lei non è un lupo come te.
Ah, attento, umano! Non ti permettere di usare quel tono con me! I suoi genitori hanno violato la foresta. Io li ho assaliti e per la fretta di scappare hanno abbandonato la bambina. Invece di mangiarla, io l'ho allevata e cresciuta. Quindi purtroppo San non è né umana né lupo. Dove potrebbe andare a trovare rifugio?
Non lo so, ma io potrei restarle accanto.
Per restare accanto a lei dovresti essere pronto ad attaccare gli umani al suo fianco.
Cercherei di allontanarla da tutto questo odio.
Sei sincero, ma ormai la tua piaga sta per ucciderti, umano. Lascia questa foresta prima del sorgere del sole e non tornare, o dovrò ucciderti.
Thank you.
Abbiamo ascoltato un estratto dal film La principessa Mononoke di Miyazaki, assolutamente straconsigliato. E vorrei passare ora a spiegare rapidamente, non tanto rapidamente, però spero di essere il più breve possibile, qualche aspetto della cultura nipponica, perché credo sia fondamentale capire cosa c'è dietro alla rappresentazione visiva, perché c'è veramente un universo di simboli. Piccolo confronto, premessa, con il mondo americano, occidentale. Americano dico perché l'altro grande colosso che si è imposto e ha colonizzato anche il nostro immaginario di italiani, che magari non c'entrava poco o niente con l'American Way of Life, però è stata ha un po' assorbito i concetti, metabolizzato l'immaginario di Disney. In contrapposizione abbiamo invece il mondo nipponico che ha saputo dare un'estetica e poi dei significati altri anche ai personaggi. Se in Disney il male e il bene rispondevano ad un'estetica facilmente riconoscibile, dove tutto doveva essere evidente, espresso, quindi tutto via l'ignoto, via l'oscuro, l'inconoscibile, via tutto ciò che è da capire, da interpretare, tutti i giochi devono essere quindi chiari, quando invece credo sia proprio con l'arte qualcosa di segreto, di nascosto e di non detto. Quindi la forza narrativa degli anime invece è proprio il non detto, il silenzio, la pausa, poiché, come afferma un interessante testo di critica che riguarda appunto l'animazione nipponica, ciò che è importante e prezioso va custodito sotto le pieghe dei vestiti, dietro le porte scorrevoli, all'interno della stanza più riposta della casa. La magia e la profondità del senso della vita possono venire colte solo da chi ha il gusto del mistero e sa affrontare il turbamento. E mi sembra una definizione abbastanza efficace per descrivere le atmosfere dei disegni giapponesi. Questi disegni sono radicati le radici stesse di un popolo, quindi tutti gli archetipi, i temi mitici dell'immaginario collettivo nipponico, e le figure dei personaggi sono sfumati, come quella in primis, prima di tutto, la figura dell'antagonista, che non è ben definita, non viene rappresentata infatti una distinzione netta fra buoni e cattivi. Molto spesso anche la storia non è così nitida. Queste sono tutte eresie per la mentalità occidentale, che invece prevede un racconto ben strutturato, con un protagonista e un antagonista ben delineati, un tirante narrativo costante, ed invece i personaggi degli anime sono più destabilizzanti, diciamo, presentano una psicologia complessa che non permette di ingabbiarli in un ruolo definito. Per quanto il male e il bene comunque esistano, i buoni e i malvagi non sono così distanti, così assolutamente separati, perché in realtà probabilmente combattono su fronti opposti solo magari per uno scherzo del destino. E anche la figura del nemico molto spesso possiede doti eccezionali, eccezionali tanto quanto l'eroe. Il furfante invece è un'altra questione. La figura del furfante è la figura bieca, infima, e che non è la stessa cosa dell'essere il nemico. Il nemico è piuttosto una figura eroica, è semplicemente un eroe dall'altra parte. Anche la sua rappresentazione grafica, dove per Disney il male era anche disegnato attraverso un'estetica riconoscibile, attraverso la bruttezza.
Brutti e cattivi.
Brutti e cattivi, esatto. Lo stereotipo per eccellenza. Invece la rappresentazione grafica del cattivo giapponese è totalmente diversa, è bella, affascinante. Non sussiste quindi la corrispondenza tra caratteristiche fisiche e qualità morali. E cosa anche fondamentale per la coralità delle storie, che molto spesso l'eroe in ogni storia è incoraggiato dalla massa, dal supporto della massa, pubblicamente riconosciuto per le azioni che compie. Ma allo stesso tempo può anche, non è una cosa così univoca come magari è nel racconto occidentale, può anche spesso andare incontro alla disapprovazione e costretto ad agire nell'anonimato, poiché l'eroismo è una questione di carattere e motivazione, semplicemente stando dalla parte giusta non è comunque garantito alcun rispetto. Anche il lieto fine, l'happy end, straportato avanti dalla narrazione occidentale non è garantito. Anzi, avvenimenti spiacevoli e perfino la morte possono accadere a qualsiasi personaggio in qualsiasi momento, e molto spesso i personaggi di molti manga e molte anime vanno incontro a delle morti ignobili, ingiuste, quasi prive di senso, cosa che non accade nella televisione americana, dove invece la virtù è inevitabilmente ricompensata ed il male punito. Quindi l'eroismo in Giappone è definito dalla motivazione di chi compie l'azione, non dal risultato finale. Possiamo riassumere la cosa dicendo che il sacrificio di se stessi rappresenta il più grande atto di coraggio.
Let's go.
Abbiamo ascoltato i Gazette, che è un gruppo strafamoso rappresentante del J-Rock, del Japanese Rock, con Reyla. Nel frattempo quindi ci stiamo anche facendo un piccolo percorso nel panorama musicale giapponese. Allora, continuiamo a parlare di anime e dei contenuti che svolgono, che portano avanti. Moltissime produzioni traggono ispirazione da un numero illimitato di divinità e leggende che popolano l'antica religione shintoista. Lo shintoismo, religione proprio indigena giapponese, oggi affiancata dal buddismo, improntata ad una visione spontanea ed animistica della natura. Questa, diciamo, la definizione. Lo Shinto letteralmente è la via degli dèi, che è un modo di vivere in armonia con gli spiriti della natura, che sono i kami. Ma cosa sono effettivamente i kami? Cosa o chi può essere considerato kami? E ogni cosa che ci circonda, che appartenga al mondo naturale praticamente, una montagna, una bella cascata, un albero antico, una roccia insolita, gli animali stessi possono essere kami, ma anche emozioni umane come la collera, la gelosia, l'allegria possono essere kami, e ovviamente anche le persone possono essere kami. Sono essi stessi elementi che appartengono alla terra, che concorrono al perpetuo svolgimento e rinnovamento dei cicli e delle funzioni della natura. Penso, consiglio di andarsi a leggere, ora purtroppo in questa sede non lo faremo, poi mi manca anche la voce del lettore, che è Giovanni Lembo e che saluto, che non è con me questa sera. Però sarebbe interessante, ecco, andarsi anche a leggere qualcuna di queste leggende, qualche mito, che rappresenta gli archetipi giapponesi. Questa inesauribile fonte di storie, perché questo è, fornisce la base di tantissimi intrecci di anime e manga. Oltre ad elementi shintoisti, fanno la comparsa anche, soprattutto in quelli di ambientazione feudale, personaggi e principi buddisti. La scuola buddista più seguita in Giappone, e che si è prestata a molteplici rappresentazioni nei cartoni animati, è quella Zen. Questa concezione di vita, insieme anche ai principi del Bushido, quindi fa da sottofondo agli anime ambientati in epoca feudale e a tutti quegli intrecci che hanno come base la lotta, i conflitti, le battaglie, gli scontri e gli episodi di sacrificio, proprio perché il termine Bushido indica un complessissimo sistema di norme di comportamento e un codice morale. Letteralmente designa la via Do del guerriero Bu, che doveva essere seguita dal samurai per il raggiungimento di una elevazione spirituale ed il perfezionamento delle tecniche marziali attraverso rettitudine, giustizia, lealtà, onore. Molti personaggi degli anime in molti di questi personaggi si possono individuare le caratteristiche del vero samurai. Quindi l'eroe ha il senso del dovere, lo spirito del sacrificio che guida le sue azioni, orientate quasi sempre verso un fine ultimo, fosse anche la sopravvivenza o la liberazione della terra dalle forze del male. E molto spesso è questo alla fine. Per fare questo sono pronti ad offrire anche la propria vita. Il sacrificio di se stessi è in Giappone un concetto indissolubile da quello di eroismo. La morte quindi è parte integrante della tradizione eroica giapponese, dove l'eroismo è definito non dal risultato come per l'occidentale classico, ma dalla motivazione che muove l'uomo. La morte è la prova finale dell'altruismo, della purezza e del disinteresse. Vi consiglio, se volete anche avvicinarvi a questo mondo del samurai, al Bushido, alla via del guerriero, quindi per chi desidera conoscere meglio questi concetti, un testo simbolo che consiglio di avere nella propria libreria se avete questa propensione e sensibilità è L'Agakure di Tsunetomo, l'opera che trasmette l'antica saggezza dei samurai sotto forma di brevi aforismi. E ve lo propongo letto non personalmente, ma letto dal protagonista di un film occidentale, Ghost Dog, film di Jim Jarmusch, proprio sulla via del samurai, riveduta e corretta però per le strade del New Jersey.
Il codice del samurai va cercato nella morte. Si mediti quotidianamente sulla sua ineluttabilità. È questa l'essenza del codice del samurai. È male quando una convinzione diventa duplice. Non si deve cercare altrove se si è scelta la regola del samurai. Questo vale per qualsiasi cosa venga definita regola. Chi si attiene a tale principio dovrebbe essere in grado di prestare orecchio a tante regole diverse, essendo tuttavia sempre più in armonia con la propria. È un'utile prospettiva vedere il mondo alla stregua di un sogno. Quando abbiamo un incubo, ci svegliamo e diciamo a noi stessi che abbiamo solo sognato. Si dice che il mondo in cui viviamo non è affatto diverso.
Dirt Dog is a tummy rod.
Yo, who got that nigga gas like he can't get ski masked and abducted from his doorstep? Duffel bag his head for the price of nothing. He's a glutton. When I'm manifesting each day is a lesson.
Come diceva uno degli anziani, chi colpisce il nemico sul campo di battaglia è come il falco che si avventa su un uccello. Sebbene nello stormo se ne contino migliaia, il falco non presta attenzione ad alcun uccello se non a quello che ha puntato per primo.
È poesia, Sonny. La poesia della guerra.
Quando si è presa la decisione di uccidere una persona, anche se sarà assai difficile riuscirvi seguendo un percorso rettilineo, indugiare in lunghi accerchiamenti non avrà alcuna efficacia. La regola del samurai impone l'immediatezza. Dunque è meglio attaccare frontalmente.
A volte sì.
I nostri corpi ricevono la vita dal profondo del nulla. Esistere là dove non vi è nulla è il significato della frase «la forma è vuoto». E il fatto che ogni cosa trae sostentamento dal nulla è il significato della frase «il vuoto è forma». Sarebbe errato pensare che si tratti di due concetti distinti. Si può imparare qualcosa da un temporale. Quando ci sorprende un acquazzone, cerchiamo di non bagnarci affrettando il cammino. Ma anche sforzandoci di passare sotto i cornicioni delle case, ci bagniamo ugualmente. Agendo con risolutezza fin dal principio, eviteremo dunque ogni perplessità e non per questo ci bagneremo di più. Tale consapevolezza si applica a tutte le cose. Si dice che ciò che siamo soliti definire lo spirito di un'epoca sia una cosa alla quale non possiamo tornare. Il fatto che questo spirito tende gradualmente a dissiparsi è dovuto all'approssimarsi della fine del mondo. Pertanto, sebbene coltiviamo il desiderio di riportare il mondo contemporaneo allo spirito di 100 o più anni fa, ciò non è possibile. Dunque è importante che da ogni generazione si tragga il meglio.
Nella regione di Kamigata è diffusa una specie di cestino da pranzo intrecciato che si usa un solo giorno nelle passeggiate campestri. Al ritorno i gitanti se ne liberano calpestandolo. La fine è importante in tutte le cose.
Thank you.
brano, che al brano eseguito al pianoforte che stiamo ascoltando e che sentiamo ancora in sottofondo, è Forbidden Colors di Ryuichi Sakamoto, che è uno dei compositori più rappresentativi del mondo musicale giapponese nel mondo. Prima di lui abbiamo sentito la voce di Forrest Whitaker nel Ghost Dog di Jim Jarmusch. Brevemente, Ghost Dog, per spiegarvi cos'è, chi è Ghost Dog, è il soprannome appunto del protagonista, che è un sicario di colore che vive solitario in una terrazza del New Jersey, seguendo i precetti del Bushido e allevando piccioni. Sì, davvero. Non ti ricordavi, sì, Angelo, sì. Dell'allevamento di piccioni? Visione consigliatissima. Ma sono comunque un'infinità i film che parlano della figura del samurai, incentrati proprio sul Bushido, sulla via del guerriero, d'obbligo naturalmente citare il cineasta nipponico più acclamato, Akira Kurosawa, discendente poi, tra l'altro, Kurosawa, proprio da una nobile famiglia di samurai. E Angelo, mi sento di chiamarti in causa al riguardo, perché so la grandissima passione che hai per questo cineasta, quindi se vuoi puoi anche consigliarci qualcosa.
Beh, parliamo di due mie passioni, quindi, perché Okusai, che è un pittore che amo, anche se in realtà dal vivo non lo conosco molto, perché ho visto solo una mostra di Okusai, e poi Kurosawa, che è uno dei miei registi preferiti. Fra l'altro, in una scena di Ghost Dog si intravede un libro come titolo Rashomon, che è stato il film con cui Kurosawa è stato conosciuto in Occidente, un film che vinse il primo premio a Venezia, credo, e quindi aprì, diciamo così, le porte del cinema nipponico all'Occidente. Fu la scoperta di questi grandi registi, come anche Misoguchi, che è un altro grande maestro del cinema nipponico, da parte dei critici e anche poi del pubblico occidentale, insomma. Poi Kurosawa ha fatto tantissimi film e tanti capolavori.
È stato anche straimitato.
È stato imitato e anche copiato.
Copiato, infatti, da generi diversi o comunque analoghi in qualche modo, anche dal western, i magnifici, sì, sette che richiamano chiaramente i sette samurai, che è un omaggio.
Sette samurai è praticamente un remake ambientato nel Far West, però dei magnifici dei sette samurai di Kurosawa.
Esatto.
Ma c'è stata anche una vicenda legale legata al rapporto fra Kurosawa e il cinema occidentale, il cinema italiano.
Cinema italiano con Sergio Leone, sì, nello specifico, perché fornì la base, un suo film per lo spaghetti western per un pugno, sì, di dollari, il primo della serie.
Sì, ma addirittura i produttori di quel film di Kurosawa denunciarono Sergio Leone per plagio. Sì, e poi si accordarono un po' insieme, perché in realtà il plagio c'era stato, cioè la storia è trasposta nel Far West.
È avvenuto così sfacciatamente, però, senza nessuna richiesta.
Era
magari
una storia completamente plagiata da uno dei primi film di Kurosawa sui samurai, non mi ricordo bene quale, forse La vendetta del samurai o uno di questi meno noti, non i sette samurai o questi o altri film che sono diventati proprio dei classici. Però la storia segue pari pari questa vicenda di due famiglie che si contrappongono, e interviene, nel caso di Sergio Leone, il pistolero anziché il samurai, che a volte si accorda con una famiglia, a volte con un'altra. Però fu proprio un esempio di plagio.
Quindi non si può definire semplicemente un modello di ispirazione.
In questo
poi
caso fu proprio un plagio a livello di storia, perché poi Sergio Leone come regista non assomiglia a Kurosawa. E per quanto riguarda invece l'influenza di Kurosawa, non è tanto nei termini di un'ispirazione diretta alle sue storie, quanto un ispirarsi a questa grande potenza drammatica di questo regista. Che viene fuori dalle opere, quelle classiche, da Relir, dal Trono di Sangue, dai Sette Samurai.
Esatto, lui invece ha come materiale ispirante Shakespeare molto spesso.
Sì, ha fatto due dei più belli adattamenti mai fatti da Shakespeare, secondo me. Il Macbeth, che diventa Il Trono di Sangue, e Relir, che diventa Run. Però io preferisco Il Trono di Sangue, che è questo film che ripropone il Macbeth ambientato nel medioevo nipponico, è un film meraviglioso in bianco e nero, dove c'è una Lady Macbeth perfida e sinistra, che in qualche modo, come anche in Shakespeare, soprattutto all'inizio, traina Macbeth, che nel caso di Kurosawa naturalmente non si chiama così perché è appunto un feudatario giapponese, verso questa strada del male che lo porta a uccidere una caterva di persone una dietro l'altra fino proprio al suo crollo. È un film meraviglioso e secondo me pochi altri adattamenti da Shakespeare sono belli quanto questo. Forse qualche film di Orson Welles può stare alla, tipo L'Otello, può stare alla pari con Il Trono di Sangue di Kurosawa, ma pochi altri film insomma in Occidente hanno saputo raggiungere questo vertice tratti da Shakespeare, anche perché è un film libero, cioè è il Macbeth rivisitato, e Kurosawa racconta che all'inizio stava facendo un film autonomo senza pensare al Macbeth, poi mentre lavoravano si sono resi conto che la storia assomigliava al Macbeth, e quindi in qualche modo c'è stata una convergenza verso questo di queste due opere, insomma,
che si sono incontrate in modo naturale. E di Takeshi Kitano cosa pensi invece del suo Zatoichi, che è quello più rappresentativo per quanto riguarda il genere che segue il filone del samurai?
Io mi ricordo che vidi questo film, non so se perché è uscito lo stesso anno o perché io li vidi diciamo a poca distanza di tempo, poco dopo Kill Bill, quindi due film entrambi ispirati, no? E vabbè, sono due film diversissimi. Kill Bill è un film formalmente splendente, con insomma questo incartamento meraviglioso fatto di colori, di immagini, di movimento. E il film di Kitano forse è più sottile, più profondo, ma anche più radicato nella reale cultura del samurai, nel senso che
naturalmente lui le sue radici sono effettivamente sul territorio.
Tarantino è un occidentale che sfrutta quel materiale.
Sì, è un otaku.
Un po' come una moda, diciamo,
sì,
no?
Esatto.
E invece Kitano offre una versione più autoctona. Ed sì, è un film commovente, con questo samurai cieco che...
C'è una scena divertentissima, è anche divertente, però molto divertente. Ci sono alcune scene comiche, e mi ricordo anche il finale, la scena finale del tip tap collettivo.
Sì, finisce con questo tip tap, infatti, giapponese, con tutti gli attori allineati che ballano di continuo. È molto bello come finale, molto
con il sandalo tradizionale.
Sì, molto inaspettato.
Sì,
poi,
inaspettato.
È un film drammatico che finisce in questo modo festoso. Ma riguardo a Kurosawa, mi piace citare un altro film a cui sono legatissimo, che è Dersu Uzala, perché si ricollega un po' al senso della natura animista di cui parlavi tu prima. Dersu Uzala è un film di una poesia estrema che parla di un cacciatore che conosce un esploratore russo e quindi si collega a una missione esplorativa russa e aiuta questi russi in esplorazione della Siberia a fronteggiare la natura selvaggia. Quindi c'è anche qui questo senso della natura come un essere vivente praticamente. Quindi chi se lo ricorda, Dersu Uzala è un capolavoro di poesia quasi panteistica, diciamo.
Che cercherò di ricordare, mi appunterò, perché io non ho visto, come tanti altri di Kurosawa, ne sto parlando ma un po' da ignorante. E continuiamo con il nostro viaggio attraverso la musica giapponese. Abbiamo Ultra Soul.
Show, shoku, fuku ga hoshii no nara.
Ed erano i Busy con Ultra Soul. Busy, non so esattamente se si legga esattamente così, che sentite ancora sotto di me. Ma torniamo ai personaggi del manga e dell'animazione, questo universo popolatissimo da maghe, maghette, super robot, superpoteri, animali e quant'altro, demoni, kami, e che trova in patria un numero incredibile di fan appartenenti, come è stato detto all'inizio, a tutte le categorie e a tutte le classi sociali, insieme ai più ossessionati dagli anime, dai manga e dai videogiochi, che vengono chiamati otaku, un termine che nella lingua giapponese fin dagli anni 80 è stato utilizzato per indicare queste persone interessate in modo ossessivo a questi prodotti. L'otaku è la manifestazione del consumismo collegato all'immaginario prodotto dai mass media giapponesi, emersa alla fine degli anni 70. Sono persone che hanno dato vita a tutto un universo quasi immaginato, immaginario, e equiparabili quasi alla figura del nostro nerd. Sono appassionati collezionisti di oggetti, di informazioni e storie, e costituiscono una parte sostanziale delle energie creative da cui prende vita poi la cultura pop giapponese. Hanno sviluppato un sistema che si basa sui fan service per giudicare i manga, gli anime, i videogiochi e tutto questo universo. Altro prodotto dell'immaginario fumettistico e dell'animazione è il cosplay, termine che invece nasce dalla fusione delle parole inglese costume e play, e il suo significato è quello dell'immedesimazione nel proprio personaggio preferito. E queste, le immagini sono veramente comiche. Che sia un eroe dei disegni animati, dei fumetti o dei videogiochi, si cerca di imitare gesti e comportamenti soprattutto indossando un costume, normalmente fatto in casa, è identico a quello del proprio eroe, con tutto il corredo, tutti gli accessori del caso, come armi, anelli, scettri e così via. Il termine cosplayer, appunto, indica colui o colei che pratica il cosplay. Le origini non sono molto chiare. Le fonti più autorevoli narrano che i primi esempi di questa arte del travestimento si videro in Giappone nella seconda metà degli anni 70. Quando ci si presentava alle comic market, cioè alle mostre mercato, travestiti da personaggi dei disegni animati, imitando anche l'inclinazione dei compagni otaku, dei compagni appassionati americani, che si presentavano appunto nell'ambito di manifestazioni a carattere anche fantascientifico, vestiti da Star Trek, ad esempio, dai personaggi di Star Trek. Oggi sono presenti anche in Occidente, e in Italia sono tantissimi i concorsi per i miglior cosplayer presenti nei maggiori eventi dedicati ai manga e ai comics. Io vi straconsiglio di curiosare tra le immagini anche di internet per vedervi qualche immagine di questi cosplayer, che sono assolutamente esilarantissime.
Down.
tempi ristrettissimi mi costringono a fare una cosa criminale, cioè a tagliare praticamente questi pezzi
con l'accetta,
esatto, in modo abbastanza brutale, perché mi premeva anche chiudere citandovi il genere musicale, il J-Rock e in particolar modo il Visual Kei, che appunto ripropone il travestimento come forma espressiva poi sul palco. Dal teatro Kabuki in poi, in cui in un certo periodo storico, in seguito alla proibizione per motivi morali, insomma, praticamente fu proibito ai personaggi femminili di interpretare le parti a teatro, qualsiasi tipo di parte, e quindi gli uomini dovevano interpretare con un trucco adeguato, un'acconciatura adeguata, anche le parti femminili. Dal Kabuki in poi si è visto praticamente l'emergere di questo fenomeno, di quasi un amore verso il travestimento che l'ha portato ad essere espresso in varie forme comunicative. E faccio un bel salto temporale, appunto, alla Japanese, fino ad arrivare alla Japanese Music, alla J-Music, in particolare al Visual Kei, che domina tuttora la maggior parte della scena musicale giapponese, donando appunto ai rocker uno strano look per gli occidentali. Il genere, conosciuto come Visual Kei, nacque negli anni 80 in un quartiere di Shibuya, dove diversi gruppi dal look trasgressivo si esibivano e si fusero. La stravaganza, quindi le diversità di stili, si unirono dal rockabilly all'anarcho-punk, al cyberpunk, al glam, e contribuirono a delineare un genere dove lo stile era provocante ed androgino, che si riallacciava appunto agli elementi estetici del teatro Kabuki, dove le parti femminili erano interpretate da uomini che erano pesantemente truccati, talvolta acconciati anche con capigliature folte e colorate.
Ma erano anche castrati?
No, assolutamente no. No, poi le voci sono anche abbastanza virili. No,
nella musica lirica occidentale esisteva invece il castrato.
Il castrato.
Faceva le parti femminili.
Esatto. Qui è un gusto puramente estetico, più che, ecco,
meglio così.
Più che formale. Per loro sì. Ispirato, si crede anche che sia ispirato al glam rock, quindi il Visual Kei, al glam rock inglese esploso negli anni 70. Da qui abbiamo i rappresentanti del J-Rock, il Japanese Rock, che seguono il Visual Kei. E vi faccio ascoltare sempre un brevissimo, anche questo purtroppo dovrò tagliarlo bruscamente, però mi premeva anche proporvelo perché è uno dei gruppi storici del rock giapponese, il più famoso, che hanno portato la moda del Visual Kei e hanno imposto il loro look con tutte le influenze, ecco, che ne sono derivate. Tra i più noti ci sono anche Luna Sea e The Gazette, che abbiamo sentito a metà trasmissione. Assolutamente da vedere anche qualche video concerto degli X Japan su YouTube. Intanto vi faccio ascoltare subito un loro pezzo.
Ready?
Yeah.
Brevissimo, brevissimo contributo a chiudere questa puntata di Kaboom, dove ci siamo affacciati timidamente alla cultura giapponese. In altre puntate magari si affronteranno meglio altri temi ed altri personaggi. Intanto saluto e ringrazio Angelo qua a mio fianco.
Ciao a tutti.
Sperando anche che possa essere con me in altre puntate. E vi consiglio qualche buon manga, naturalmente, per rimanere in tema samurai. Forse l'opera più nota e affascinante è il Vagabond di Inoue, questi nomi impronunciabili, e poi assolutamente da leggere Urasawa, consiglio 20 Century Boys e Monster, e poi le delicate storie di un altro grande mangaka, Jiro Taniguchi, poi su Miyazaki, tutta la filmografia di Miyazaki, assolutamente da non perdere per appassionati e non, perché potete veramente scoprire un mondo meraviglioso. La lettura dell'Agakure, da cui abbiamo tratto alcuni pezzi, brani di letture durante la trasmissione, e la lettura degli haiku, che è la poesia tradizionale giapponese composta da 3 versi, che racchiude secondo me l'essenza, la semplicità, l'essenza delle cose, la visione giapponese in 3 frasi. Restate su radiofonica.com, perché tra poco Radiovisioni Kaboom vi dà appuntamento al prossimo lunedì, sempre alle 20:30. いつか届くまで君は光、僕は影、離れられない二人の絆、苦しめば苦しむほど